Giacomo 1:22 ci ricorda un passo famosissimo, conosciutissimo. Giacomo ci incita a non limitarci ad ascoltare la parola di Dio, ma a metterla in pratica. E poi aggiunge che chi l'ascolta e non la mette in pratica si illude. Di cos'è che si illude? Dice di, versetto 25 ci spiega, di poter essere felice. Quindi non ci illudiamo, quindi, per essere felici, non solo, ma per altre cose, non basta ascoltare la Bibbia, trovare piacevole un sermone, ma metterla in pratica. Come? La prima applicazione più importante, fondamentale, imprescindibile, è conoscere Dio. Il centro della Bibbia non siamo noi, ma è Gesù, la sua venuta, la sua opera e ciò che ci rivela di Dio. Questo implica che quando apro la Bibbia e la leggo, la prima cosa che mi devo chiedere è cosa mi insegna di Dio, di Gesù, e quindi di conseguenza su di me. Giovanni 1:18 ci ricorda che nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito di Dio che è nel seno del Padre, Gesù, è colui che ce l'ha fatto conoscere. Quindi Dio si rivela in Gesù per farsi conoscere e per darci un modello di vita, un esempio da seguire, un maestro da imitare. Facile? No. In 2 Corinzi 10:4 Paolo parla di una battaglia contro chi? Ce lo spiega, le armi che ci dà, sono che ci dà Dio. Dio ci dà delle armi che hanno la potenza di distruggere non le persone, ma i ragionamenti che si elevano orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Ci sono idee e ragionamenti che vanno contro Dio, quindi non dobbiamo distruggere una persona che pensa diversamente da noi, dobbiamo essere in grado di ragionare, di conoscendo Dio, di capire perché Dio è la risposta giusta ai bisogni dell'umanità. E come si fa a conoscere Dio? Questo è semplice invece. Con la sua parola, con la Bibbia, leggendola. E perché è importante conoscere Dio? Perché in base a quello che conosco Dio, mi faccio un'idea di Dio e vivo di conseguenza. Chi è il mio Dio fa la differenza in come vivo. E leggendo la Bibbia imparo chi è Dio. E il primo ragionamento che si eleva contro la conoscenza di Dio è quello che mi impedisce, quello che mi fa pensare che posso evitare di leggere la Bibbia. Ora, non è lo scopo di questo sermone, questa sola introduzione, ma un accenno voglio fare lo stesso. Anni fa una missione stava cercando di capire come fare alcuni investimenti e ha commissionato uno studio serio, pubblicato in 300 pagine di studio, quindi una roba seria. Ha raccolto 8 anni di studio su un campione di circa 200.000 persone da 20 nazioni diverse fra gli 8 e gli 80 anni. Metà erano cristiani. E gli ha chiesto qual è quella cosa, quell'attività, quel non so che ha portato a reali cambiamenti nel carattere, nella tua vita. I risultati, sorprendenti o forse no, ciò che ha funzionato a cambiare la vita delle persone, dati la mano, è leggere la Bibbia almeno 4 volte a settimana. Oh, che sorpresa! Tutto il resto, riunioni, programmi, per quanto importanti, non funzionano così bene. Perché? Perché è qui che Dio si è rivelato. Non stiamo dicendo mi basta la Bibbia e sono a posto così, no? Perché la Bibbia dice hai bisogno degli altri, hai bisogno della Chiesa, ovvio. Piuttosto questa ricerca rivela che se io non apro questa Bibbia, se io non mi metto davanti alla parola di Dio, tutto il resto serve a poco. Ottimo venire in Chiesa, posti permettendo, fantastico partecipare alle riunioni, grazie a Dio che possiamo farlo, ottimo seguire i sermoni su YouTube e leggere libri, tutto fantastico, ma se io non apro la Bibbia è tutto abbastanza inutile, o comunque funziona molto meno. Perché nella Bibbia che Dio si è rivelato, lo conosciamo e diciamolo anche, c'è un qualcosa di soprannaturale. Quando io apro la Bibbia, lo spirito che ha ispirato la Bibbia, Dio me l'ha donato e Dio mi cambia. Quindi è fondamentale conoscere Dio e per farlo devo aprire questo libro e leggerlo. Per quanto sia difficile, complicato e a volte anche noioso, ammettiamolo. Ma che impatto ha in pratica conoscere Dio? Il primo esempio è il Vangelo, mi pare ovvio. Conoscendo Dio vedo che è santo e io no. Conoscendo Dio vedo che Lui è giusto e io no. E quindi mi rendo conto che sono in una situazione drammatica sotto il suo giudizio. Ma conoscendo Dio mi rendo conto del suo grande amore e che ha avuto un piano talmente fantastico che ha messo insieme la sua giustizia e il suo amore per noi in Cristo. Solo conoscendo Dio questo cambia. Quindi conoscere Dio è molto pratico. E c'è chi sostiene, ed è abbastanza vero, che se più conosco quanto è santo Dio, e più mi rendo conto di quanto è grave il mio peccato, e cambia la mia vita. Conosco che Dio è santo, conosco il suo amore, e la mia vita cambia. Conoscere Dio cambia tutto. La ricerca che ho sopra citato gli dice che il maggiore impatto che ha la lettura della Bibbia, nel 63% dei casi, è la diminuzione notevole di paura e ansia. Perché? Perché mi ricordo chi è Dio. E questo ci porta all'ultima frase del Padre Nostro. Matteo 6,13. Tutto il Padre Nostro si conclude con: perché a te, o Padre, appartengono il regno, la potenza e la gloria per sempre, oppure nei secoli dei secoli. Ora, breve parentesi. Questa frase per secoli è stata considerata parte del Vangelo di Matteo. Ultimi studi rivelano che forse nei più antichi manoscritti non c'è. Quindi si può supporre che è stata un'aggiunta successiva fatta dalla Chiesa. Ora, questo non è un gran problema, perché il concetto che Dio è sovrano, che a Lui appartengono il regno, la potenza e la gloria, è ovunque nella Bibbia. Quindi possiamo benissimo dire che anche se questa frase forse è stata aggiunta nei primi anni della Chiesa, i concetti sono biblici. Quindi possiamo comunque ragionarci sopra. Quindi senza ombra di dubbio, ricordarci, e senza ombra di dubbio, è vero che a Dio appartengono il regno, la potenza e la gloria. Ricordarcelo ogni giorno ci fa un gran bene. Perché questi attributi di Dio ci parlano della sua immutabilità, della sua grandezza e che Lui ha tutto sotto controllo. Ecco perché conoscendo Dio, ricordandomi che è Lui, diminuiscono ansia e paura. Non perché siamo bravi noi, ma perché è grande Lui. Perché so chi è il mio Dio. E le cose cambiano. Chi è il tuo Dio? E tutti noi, consciamente o meno, cerchiamo qualcosa o qualcuno in cui porre la nostra fiducia, più o meno totalmente, sperando che un ideale, una persona, un sogno, un obiettivo non ci deluda. C'è anche chi pone la sua fiducia nel fatto che non può fidarsi di nessuno. È comunque un atto di fiducia. E sapere che Dio è sovrano su ogni cosa, che ha la potenza di essere sovrano, di fare tutto, vedere ciò che questo Dio grande ha fatto in Cristo, forse ci dovrebbe far capire, di Lui mi posso fidare, perché ha il potere e guarda cosa ha fatto per me. Inutile dire che viviamo in un momento storico molto particolare e interessante. Ognuno decide quello che è vero. Siamo sommersi, purtroppo anche nei nostri ambienti, diciamo così, da ogni teoria di complotto più o meno plausibile e più o meno fantasiosa. C'è un clima generale di paura. È dovuto al fatto, principalmente, al fatto che, siccome molte comodità sono venute meno, siccome abbiamo dovuto delle privazioni, deve essere per forza colpa di qualcuno. E se io ho qualcuno da odiare, sto meglio. E quindi mi devo inventare che sia colpa di qualcuno, che sia chi volete. Sicuramente, poi si parla di dittatura sanitaria. Ora, sicuramente c'è chi sta lucrando, sicuramente si sbaglia, tutto vero. Ma c'è sempre questo concetto che ce l'hanno con noi. E giusto per non parlare di noi, per non offendere nessuno, ho letto articoli, profezie con molte virgolette, secondo le quali se i credenti in Nord America in un certo giorno di novembre, un evento particolare di cui non facciamo il nome, non faranno una certa cosa che non diciamo, catastrofe. Se non votano in un certo modo, catastrofe. La mia domanda è: ma che idea hai di Dio se vivi in questa paura? Chi è il tuo Dio? Se ha così bisogno del tuo azione. Chi è Dio se ha perso il controllo del mondo e tutti gli altri fanno cose che lui non lo sapeva neanche quasi? Quando sentiamo parlare di invasione, di sostituzione culturale, a volte ci spaventiamo. Ma chi è il mio Dio se io mi devo difendere con paura o con odio da questo flusso di persone? Capite, l'idea è questa. Chi è il tuo Dio? Ha la potenza e la gloria o è semplicemente uno che... ops, che sta succedendo, adesso non so più cosa fare. C'è chi dice: vogliono portare via la tradizione cristiana dell'Europa. E questo può spaventarci. Ora, prima di tutto cominciamo a capire cosa vuol dire essere cristiano. Perché se cristiano è quello che segue Cristo, colui che fonda la sua vita su insegnamenti biblici, forse l'Europa non è mai stata molto cristiana, e tuttora non lo è. Perché con cristiano intendiamo, cosa si può dire? Intendiamo una cultura, un'etnia, un'appartenenza, allora sì, mettiamoci cosa vogliamo. Il concetto è questo, che se ascoltiamo solo certe voci, siamo schiavi della paura. Chi è il tuo Dio? Il sovrano perfetto e giusto o cosa? Ora, non importa cosa io credo, se credo o meno a queste teorie, non importa, forse hanno ragione, forse non no, hanno torto, non importa. Perché per grazia io so chi è Dio, so che Lui è sovrano, manovra imperi, popoli, la storia nelle sue mani. Non importa, perché Lui comunque rimane sovrano, è Lui il complottista supremo. Sovrano è un piano santo e buono. Quindi non guardo i movimenti di popoli con paura, non guardo gli eventi con paura, non mi faccio convincere da odiare chi è diverso, perché Dio mi dice, io ho creato tutti uguali, tutti hanno bisogno di Cristo, e io so quello che sto facendo. Se conosco Dio e mi adeguo, non sono schiavo dell'odio, e neanche della paura, perché Lui sta governando il mondo, anche se non come vorrei io, ma meno male che fa come Lui, Lui è Dio, io no. Dio sta manovrando il mondo per la sua gloria e il compito della Chiesa rimane sempre lo stesso: amare Dio, amare il prossimo, predicando il Vangelo e mostrando amore pratico a tutti. Perché siamo bravi noi? No, perché è grande Lui. Perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria per sempre. Alcuni esempi ne farò un po' oggi. Anni fa OM, la missione con cui lavoro, ha organizzato un corso di, un aggiornamento noiosissimo su amministrazione e contabilità, una cosa molto noiosa, facciamo anche queste cose. Eravamo ospitati in un centro cristiano ad Atene, dove all'epoca era l'epoca della fuga di molti profughi dalla Siria, e c'era una donna che appunto era scappata, aveva trovato lavoro lì. Venendo, scappando verso l'Europa, suo fratello aveva scoperto che si era convertita e ha provato a ucciderla. E ce l'ha fatta, si è salvata. Però questa donna non parlava né greco, né inglese, né niente. Aveva trovato lavoro lì, la stavano aiutando, e aveva un numero di telefono per chiamare il Canada. Ma nessuno poteva aiutarla. Si diceva, imparerà il greco e l'inglese e ci capiremo. Fra i vari missionari venuti lì a parlare di contabilità, c'era un fratello che aveva lavorato, servito per anni nel paese di questa donna, che non so bene che lingua parlasse, e lui è stato in grado di mettere questa donna in contatto con i suoi amici, quello che erano in Canada. Cosa vuol dire? Che Dio ha mosso tutte queste cose, ce l'ha fatta andare lì apposta perché lei incontrasse questo uomo, una fra i tanti migliaia di profughi che stavano scappando dalla Siria, da quelle zone lì, e Dio si è preoccupato anche di lei, chissà di quanti altri. Dio sa quello che sta facendo. Ma andiamo ad un livello più grande. Sempre in Grecia abbiamo fatto un giro ad Atene con una guida che era una sorella in Cristo, cioè una sorella che lavorava anche al Museo di Atene, quindi conosceva Bibbia e Grecia. E mi ha spiegato una cosa interessante di Alessandro Magno. Che c'entra? Vedete. Alessandro Magno, a 25 anni, era già re di Grecia, faraone d'Egitto e imperatore di Persia. Una certa carriera aveva fatto. Non contento, dice, partiamo. E conquista in 10 anni, arriva fino in India, grandissimo impero, in 10 anni un impero enorme. Arrivati in India, i suoi generali fanno, senti un po' Ciccio, lo chiamavano così i francesi. Siamo stufi di fare la guerra, sono 10 anni che siamo in giro, torniamo indietro. Convinto meno, torna indietro, a 35 anni si ammala e muore. E il suo impero viene diviso fra 4 e i suoi 4 generali. Ok, e quindi? In Daniele 8, 200 anni prima, tutto questo viene predetto. Il re di Grecia viene chiamato Capro e il nome del paese in cui Alessandro Magno è nato si chiama Capro in greco. Quando Daniele scrive queste cose 200 anni prima, era pura follia parlare di re di Grecia, perché i greci erano belli orgogliosi di avere una democrazia e di essere divisi in tante piccole città-stato. Nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo. Viene anche detto che questo Capro avrebbe sconfitto i re di Media e di Persia, che all'epoca erano onnipotenti quasi, e che poi il suo regno si sarebbe diviso in 4. Cosa vuol dire tutto questo? Alessandro Magno chiedeva 2 cose ai popoli che conquistava. La prima, ovviamente, di pagare delle tasse, quello fa parte dell'uomo, e di imparare il greco, ma non il classico greco, il greco con cui è scritto, attenzione, il Nuovo Testamento, il greco semplificato, il greco che è stato usato all'epoca di Paolo per andare in giro per il mondo a predicare il Vangelo e portarlo in giro così. Cosa vuol dire? Che Dio ha creato un impero così veloce, così immenso, per uno scopo fondamentale, dare la lingua franca che ha permesso al Vangelo di espandersi. A te appartengono il regno e la potenza e la gloria. Questo è il nostro Dio. Ma andiamo ancora più in alto. Quando è che è nato Gesù? Ai tempi della famosa Pax Romana, 200 e passa anni, forse il periodo più lungo, no, sì, 200 e passa anni, la pienezza dei tempi di cui parla Galati 4.4, il periodo più lungo in cui forse non c'è stata guerra in Nord Europa e in Europa e Nord Africa, comunque un grosso tempo di pace, comunicazioni abbastanza veloci, abbastanza sicure. E cosa è successo? Era il momento migliore perché Gesù arrivasse, morisse e il suo Vangelo si potesse espandere. E sappiamo che nel giro di pochi anni i 12 apostoli sono andati in giro per tutto il mondo conosciuto, arrivando fino in India, dove si dice che Tommaso, quello del dito nelle ferite, venne ucciso a tradimento. Cioè, capite cosa è successo? Non è che a un certo punto Dio padre, Dio figlio, ma no, che succede? Guarda, c'è la pace romana, devo scendere di corsa, troviamo una ragazza apposta, devo correre. No, Dio ha guidato l'impero romano perché fosse così in quel momento lì, perché Gesù scendesse così, perché voleva salvare noi. La nostra salvezza parte dal piano di Dio di fare anche l'impero romano in quel modo lì, l'impero di Alessandro Romano in quel modo lì, e da lì è partito il nostro messaggio di salvezza fino a noi. La nostra storia, della mia salvezza, della vostra, è riconducibile a lì. Questo è il nostro Dio. Dio ha guidato l'impero, il mondo, e lo sta continuando ancora a fare. Poi cosa è successo dopo che Gesù è morto, è risorto? Prima i giudei e poi i romani hanno perseguitato i nostri fratelli. Di Roma e di Gerusalemme dell'epoca rimangono tante belle rovine. Il Vangelo ha raggiunto ogni parte del mondo. A te appartengono il regno, la potenza e la gloria. Questo è il nostro Dio. Dio ha usato la sua potenza, esercitato la sua sovranità, perché da quel giorno sul Golgota il Vangelo arrivasse fino a ciascuno di noi. Ma di che altro abbiamo bisogno per fidarci? In Atti 22 Paolo viene avvisato diverse volte. Guarda Paolo, se vai a Gerusalemme, ti prenderanno, ti metteranno in mano, ti daranno in mano ai pagani, come avviene, e tu finirai male. Quindi così dicono i suoi amici, Paolo non farlo, Paolo non farlo. Paolo dice, Atti 21.13, non soltanto sono disposto di essere messo in mano ai pagani, ma sono anche disposto a morire per il nome del Signore Gesù. Era un pazzo fanatico? Conosceva il suo Dio. Se conosco Dio, cambia tutto. Obbedire a Dio costa fatica? Anche, certamente. Ricorderò sempre la frase di una donna che per obbedire a Dio, per sua scelta spontanea, ha vissuto un'intera vita da single. Perché? Perché le piacevano le donne. E sapeva che non poteva seguire Dio e a portare avanti le sue tendenze. E lei ha detto, l'obbedienza porta ad una qualità di vita ben superiore del costo dell'obbedienza stessa. Lei sapeva chi era suo Dio. E a volte abbiamo paura di obbedire a Dio perché vuol dire lasciare a Lui il controllo della nostra vita e non ci fidiamo. Una mia amica mi disse, che stava avendo una situazione che non piaceva a Dio, ha rinunciato, tanto poi sicuramente Dio provvederà a farmi stare meglio. Sì, ma non come voleva lei. Dice, è andata meglio così, però ha detto, ho obbedito in un certo modo, ma aspettavo una cosa, è stata un'altra, ma non tornerei mai indietro. A volte ci chiediamo, cosa mi può succedere se faccio questa cosa? Cosa mi può succedere se vivo in obbedienza, se vivo come dice Dio? Rischi, ci sono. Si può rischiare solitudine, dagli uomini non da Dio, abbandono, non dagli uomini ma non da Dio, essere presi in giro, anche forse difficoltà economiche, emarginazione. Ed è tutto probabile, tutto quanto ragionevole, per carità. Ma di chi mi fido di più? Chi è il più forte e il più saggio? Dio o io? Ma di cosa ho paura se serve un Dio così? Ho paura di morire? Ma neanche la morte è più forte di Dio. I nostri giorni sono già contati. Diciamolo pure, ammettiamolo, fa paura andare controcorrente. Costa fatica, ci sono rischi, sì. Guardiamo Gesù cosa ha pagato, è vero. E Gesù dice alcune cose che non vanno mai dette di incontro giovani, ancora meno ai campi. Forse neanche in chiesa, specialmente se siamo online. Perché? Perché sono cose che fanno paura. Giovanni 15:18 dice, amici miei, se il mondo vi odia, tranquilli, prima ha odiato me. Poi rincara la rosa al 20. Se hanno perseguitato me, poi perseguiteranno anche voi, ma tranquilli. Giovanni 16:33, ancora avanti, vuole incoraggiare i suoi proprio, no? Dice, ragazzi, nel mondo, vivendo, avrete tribolazioni, che vuol dire sofferenze, problemi, grani, una parola grossa. Sono promesse. Gesù non ci prende in giro, ci dice le cose come stanno. Ma poi aggiunge una cosa. Fatevi coraggio, abbiate in pace in me, perché io ho vinto il mondo. Perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria. Dio è più forte e vince sempre. Vuol dire che non avevo mai paura? No. Non aver paura quasi da matti. Prima Pietro 5:7, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. E lui può aver cura di noi perché lui è più potente. Ci saranno preoccupazioni, sicuro, ci sono per forza, siamo umani, è normale. Ma possiamo andare avanti, possiamo non essere bloccati da paura, non perché siamo bravi noi, ma perché è grande Dio che seguiamo. Obbedire a un costo, non neghiamolo. E non sempre il piano di Dio, almeno su questa terra, va come vorremmo noi. Non so se avete mai sentito parlare della Pentecoste coreana. Era fine 1800, inizio 1900. Arrivarono in Corea, la Corea all'epoca era un unico regno, arrivarono missionari dall'America. In poco tempo si formarono una grossa comunità cristiana in Corea, per cui a Pyongyang, capitale attuale della Corea del Nord, c'erano circa 60.000 cristiani, si dice. Per molti anni Pyongyang è stata conosciuta come la Gerusalemme dell'Est, per la grande presenza di cristiani, perché mandavano molti missionari per il mondo. Ancora oggi, la Corea del Sud è, in proporzione al numero di abitanti, la nazione che manda più missionari nel mondo. In quell'epoca, quindi quando c'era questo grosso fiorire del cristianesimo in Corea, i pastori delle varie chiese avevano abito di trovarsi inizio anno per pregare, lodare, così. Era il 1907 e succede qualcosa di strano, che viene raccontato in un libro da un titolo interessante. Il titolo è La Pentecoste coreana e la sofferenza che ne seguì. Già incoraggiante. I presenti in questo incontro raccontano che mai come prima sentirono la presenza di Dio per alcuni giorni. E questo cosa portò? Portò alla confessione dei peccati. C'era soprattutto molto astio fra i credenti coreani e quelli stranieri. Si chiesero perdono e cominciarono a confessare i peccati. L'intera nazione fu sconvolta da questa cosa qua, e conoscere Dio, la presenza di Dio, la consapevolezza che c'era Dio, portò alla confessione del peccato, abbandono del peccato e evangelizzare. La conoscenza di Dio ha delle conseguenze pratiche. E ci furono, appunto, molte confessioni dei peccati, molte conversioni. Domanda, da lì in poi ci fu un'età dell'oro per i credenti in Corea? Sì e no. Molti si convertirono, molti si impegnarono, anche a livello sociale, si opposero all'annessione della Corea al Giappone, però nel 1910, perché Dio decise così, nella sua sovranità, i giapponesi annessero la Corea, perseguitando i cristiani. Poi è arrivata la Seconda Guerra Mondiale e infine il comunismo, la dittatura di che c'è adesso. Pyongyang, da Gerusalemme dell'Est, è diventata la capitale della persecuzione, forse. Dio ha perso? Se non lo conoscessi, potrei dirti sì. Se non sapessi che a lui appartengono il regno, la potenza e la gloria, potrei anche pensare che Dio ha perso. Ma qua c'è scritto che Dio ha un piano. Che io non capisco. A me non piace questo piano di adesso, lo dico, mi piace che i nostri fratelli soffrano in quel modo lì. Ma mi fido di Dio, perché lui è più grande di me. Io ho vinto il mondo, anche in Corea del Nord. Gesù ha vinto il mondo, anche in Italia, dove viviamo in un miscuglio di secolarismo e di religiosità, dove obbedire a vivere in santità sembra la cosa più dura del mondo. Dio ha vinto il mondo anche in Italia, dove sembra che stare su Netflix è più importante che leggere la Bibbia. Sì, il mondo ci odierà, il mondo ci perseguiterà. Sì, la storia da quella del nord sembra un fallimento. Ma tutto questo ci spaventa, se e solo se dimentichiamo chi è Dio. Prima Corinzi 15:19. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri di tutti gli uomini. Senza certezza eterna, senza la speranza di una vita dopo la morte, la vita cristiana è misera. Prima Corinzi 15:58, poco dopo. Perciò, fratelli, miei carissimi, state saldi e incrollabili, sempre abbondanti in opera del Signore, non perché siete bravi voi, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore, è Lui che cambia tutto quanto. Parliamoci chiaro, a volte sembra che Dio, forse spesso sembra che Dio stia perdendo su ogni fronte. Ma guardiamo la storia, non quella la storia vera della Chiesa come sta espandendo, ci renderemo conto che Dio non sta perdendo. Perché a Lui appartengono il regno, la potenza e la gloria. Dobbiamo ragionare come Lui, non come noi. Sapete come andrà a finire tutto quanto? Apocalisse 5, leggo solo un pezzettino. Giovanni ha questa visione del paradiso, di quello che sarà la vita dopo di noi. E la cosa bella è che dice: e vidi, udì voci di molti angeli intorno al trono, creature viventi e di anziani, e il loro numero era di miriadi e migliaia di migliaia. E dicevano: degno l'agnello che è stimolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e l'adore. È questo quello che ci spetta. Gesù riceverà quello che gli spetta e noi saremo con Lui. Isaia 45:23, Romani 14:11, Filippesi 2:10. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio, volenti o no. Questo è il Dio che serviamo. Questa vita non è il primo tempo della partita e poi Dio dopo la morte fa il secondo tempo e deve recuperare, no. A dir bene, questa vita è riscaldamento. Quello che conta è dopo. E noi spesso ce ne dimentichiamo e viviamo come se fosse tutto qui, perché per forza di cose viviamo in un mondo che è così. E dobbiamo ricordarci che è il nostro Dio dove stiamo andando. Perché se viviamo come se fosse tutto qui, ci fidiamo meno di Dio. E più di cosa vediamo, di cosa tocchiamo, di cosa desideriamo. Ma Cristo non è morto per darci una vita bella qui. Anche darci un significato qui, sicuramente. Ma c'è molto di più. Non possiamo vivere solo per l'oggi, il presente e il materiale. Perché se viviamo pensando all'adesso, se ci fidiamo di cosa abbiamo, dell'intrattenimento, dello stare bene, se ci fidiamo di questo, se ci fidiamo del faticare poco, non andiamo da nessuna parte. Siamo i più miseri della terra, perché Cristo ci promette altro. Se viviamo solo per qui e adesso, poco ci importa di obbedire a Dio. Se pensiamo che il regno e la potenza e gloria di Dio siano limitati a questa terra, può sembrare che non vada bene, ovvio. Secondo voi la croce è stata dimostrazione di regno, è stata dimostrazione di potenza e di gloria? Dipende. Prima Corinzi 1:23. Paolo dice che i giudei vogliono miracoli, potenza, ma la croce è per loro uno scandalo. Gesù sulla croce cosa fa? Stravolge il concetto di potenza. Lui non usa il suo potere per sfruttare gli altri, lo usa per servire. Quindi questo per i giudei era inconcepibile, che un re facesse quello. Sempre Paolo ci dice che gli stranieri, i greci, i filosofi vogliono sapienza, ma Cristo crocifisso è pazzia, non si capisce. Ma quale grande mente poteva concepire un piano tanto perfetto, riuscire nello stesso tempo a soddisfare la santità di Dio e il suo amore per la creatura perduta? Gesù è un esempio perfetto di tutto questo. Rendete conto quanto è grande la croce. Sì, per il mondo può sembrare sconfitta, ma per noi è vittoria. Gesù è un esempio di cosa vuol dire sapere che a Dio appartengono il regno, la potenza e la gloria. Gesù si è fidato del Padre obbedendo fino alla croce, l'obbedienza perfetta che noi non potremmo mai avere. Sapeva Gesù che Dio è sovrano e che quindi la croce non era un caso, era la sua volontà. Gesù sapeva che Dio aveva la potenza di resuscitarlo, tutta la sua gloria. Cristo ha fatto tutto per noi in maniera perfetta. Il più grande evento della storia, la croce, sembrava la più grande sconfitta, ma è stata la più grande vittoria. E a volte noi abbiamo paura di dire due parole che sembrano scomode per noi, non forse non per chi ascolta. Nella nostra cultura, incentrata sullo stare bene, scappare da ogni problemi, negare difficoltà, prima di tutto la morte, rischiamo che Dio diventi per noi semplicemente un potere benigno che fa andare bene i nostri progetti. E quando vanno male vado in crisi. Se vivo sopra questo momento, se dimentico il Dio grande che servo, diventa anche meno urgente parlare di Dio agli altri. Tanto quello che conta è questa vita. Non può essere così. Non possiamo agire come se Dio non avesse la potenza che ha. Dio è re in eterno. E se Dio è re in eterno, questo influenza la mia obbedienza, influenza la mia testimonianza, la mia generosità, come perdono gli altri. Metto prima gli altri di me perché Dio ha fatto così con me. Questo cambia tutto. E se Dio è sovrano, obbedisco con dei rischi per farlo, nel farlo, non perché sono bravo io, perché mi fido di Dio che può ogni cosa. E vada come vada, Dio rimane sovrano. Paolo è l'esempio di questo. Ultima riflessione sulla gloria di Dio e solo sua. Un nostro fratello, il conte di Zinterdorf, era un austriaco del 1700, lui mandò molti missionari in America, che ancora non c'erano gli Stati Uniti d'America, quindi avanti dietro i missionari, quella è bella la storia di come Dio muove i popoli. Lui riassumeva il concetto in questo modo, diceva a se stesso e agli altri, predica il Vangelo, muori e sii dimenticato. La gloria aspetta a Dio, non a noi. Onora Dio in quello che fai, muori e va in gloria, e che poi rimanga un ricordo solo di Lui. Poi sì, è chiaro che Dio onora chi lo onora, sì, è chiaro che abbiamo una Bibbia piena di nomi, di persone che onoriamo, perché Dio onora chi lo onora. Ma il mio scopo non deve essere quello di essere onorato io, il mio scopo deve essere quello di dare gloria a Dio. Quindi se faccio qualcosa, bene o male, è sempre la gloria sua. Se la faccio bene è per Lui, se sbaglio ci ho provato. Se la gente non mi ringrazia, poco importa, perché è per la gloria di Dio. Poi non è detto che dobbiamo ringraziare chi fa le cose, per carità, è sbagliato non ringraziare, quello è un altro discorso. Ma quello che stiamo dicendo è che io servo per la gloria di Dio. Fai il tuo meglio, vivi la tua vita, in quello che sai fare, ovunque sei, nel lavoro, nella chiesa, dove vuoi, servi Dio, muori e va in gloria, e se ti dimentica non importa, perché Dio si ricorderà di te. Il nostro scopo non è essere ricordati, ma dare gloria a Dio. E chiudiamo con Ebrei 13:21, dove ci spiega un grande aspetto della potenza di Dio. Ci viene raccontato che Dio ha fatto risuscitare di Gesù Cristo e per questa la sua potenza, per grazia, ci rende in grado di fare la sua volontà, diventare come Cristo alla sua gloria. Cioè, l'autore degli Ebrei ci sta dicendo che Dio è talmente potente da prendere me, prendere te, prendere noi, nati nel peccato, vissuti nel peccato, chiamarci a sé, portarci dalle tenebre alla luce e trasformarci a immagine di Cristo. E, malgrado tutti i nostri difetti, renderci obbedienti alla sua gloria. La potenza di Dio si dimostra sì come manovra gli imperi, come manovra il mondo, ma di come prende le nostre vite e ci trasforma alla sua gloria. Questo è il Dio potente che serviamo. Perché ci va un sacco di potenza, non so per voi, parlo per me, ci va un sacco di potenza per fare in modo che io dia gloria a Dio. Ed è tutta la sua gloria. E questa sia, credo, che sia la più bella dimostrazione del suo regno e della sua potenza. Usare me, usare noi per la sua gloria. E tutto grazie al fatto che Gesù è morto e risorto. Tutto comincia lì e finisce lì, in Cristo sulla croce. Preghiamo. Signore Gesù, grazie per cosa? Per tutto. Grazie perché sei la dimostrazione perfetta dell'amore di Dio, della sua potenza, della sua sovranità. Grazie per quello che hai fatto per noi e grazie per quello che vuoi fare in noi. Che la consapevolezza che siamo un Dio grande, potente, eterno, che può ogni cosa, sia il motore per vivere ogni giorno la tua gloria. E grazie perché lo possiamo fare con la tua forza e non con la nostra. Amen.